Abbiamo detto che avremmo parlato in queste settimane di tre maxi eventi. Partiamo proprio da Roma e dal Giubileo del 2025 per poi addentrarci nelle prossime settimane in Parigi le Olimpiadi di quest'anno, e poi per andare invece a Milano Cortina nel 2026 e vedere come il paradigma della smart city impatta in tre contesti urbani completamente diversi gli uni dagli altri. E dicevamo appunto prima, Marti, che forse Roma è il caso più interessante, perché sicuramente l'esempio italiano della città per eccellenza, l'urbe, ma anche una città la cui conformazione, la cui origine, la cui storia millenaria sembrerebbe rendere difficile un paradigma come quello della digitalizzazione dell'urbano. Eppure, perché forse non si ha bene in mente che cosa in realtà sia la smart city, nell'immaginario comune sembra essere quasi un florilegio di tecnologie che a un certo punto arrivano in un tessuto urbano e lo aiutano a funzionare meglio, perlomeno questo è il discorso che fanno i potenti e governanti a proposito. In realtà poi a ben guardare si parla di tutt'altro. Raccontaci un po' questa Roma pre-giubileo.
Allora, prima di tutto vorrei fare una precisazione, una premessa, che infatti, come già stavi accennando tu, la città dei 15 minuti e la smart city non sono progetti che fanno parte soltanto di una trasformazione urbanistico-territoriale, ma sono il frutto di un'attenzione verso le problematiche ecologiche, sociali, il riscaldamento globale. No, fanno parte di un vero e proprio progetto ideologico di trasformazione a tutto campo del rapporto potere subalterni, e questo è soltanto una parte del loro progetto. Allora, in parole poverissime, che cos'è la città dei 15 minuti? Allora, la città dei 15 minuti è un ambito territoriale circoscritto e limitato, che può essere una piccola città, un centro storico, un quartiere, in cui devono essere esplicate le attività quotidiane spostamento di 15 minuti. Ho detto così, come hai detto tu prima, potrebbe sembrare una cosa buona, no? Nel senso che uno ha tutti i servizi a portata di mano, quando mai va benissimo. Però spulciando, noi siamo andati a leggerci il manifesto della città dei 15 minuti di Carlos Moreno, e loro in generale ti dicono tutto, perché loro dicono tutto, soltanto che lo dicono in modo accattivante, per cui tu dovresti accettare questa cosa per il tuo bene, no? Allora, nel manifesto della città dei 15 minuti di Carlos Moreno leggiamo: è tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana. Vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. Dobbiamo costruire altre relazioni tra componenti essenziali della vita cittadina, cioè il tempo e lo spazio. Quindi loro vogliono mettere le mani sul nostro tempo e sul nostro spazio. Vogliono trasformare completamente il nostro modo di vivere, in funzione, però bisogna vedere di che cosa, no? Allora, questa è la città dei 15 minuti. Dopodiché passiamo alla smart city in due parole. Che cosa significa? La smart city invece è quella che definiscono una città intelligente, no? Perché le moderne tecnologie, le telecomunicazioni digitali, il 5G vengono messe al servizio dell'ambiente, degli abitanti, dei cittadini, e questo per il bene comune, perché viene propagandato come una necessità per il bene comune. In effetti, questo nuovo paradigma della realtà urbana poggia su una vera e propria rapina, chiamiamola così, tra virgolette. Perché? Perché poggia su una miriade di sensori che raccolgono sempre, comunque, continuamente ingenti masse di dati, su un elevatissimo livello di connettività, tant'è vero che la rete 5G è molto importante. strade, incroci, palazzi, lampioni, persino le panchine parlano fra di loro con quello che viene chiamato l'internet delle cose, no? Cioè sono tutti oggetti che noi utilizziamo quotidianamente e ci regolano e ci scandiscono un nuovo tempo e una nuova vita.
Elisabetta, se posso interromperti un secondo, farei un passetto indietro alla città dei 15 minuti, perché appunto l'immagine che mi viene proprio in mente è di una gestione militare del territorio, certo. E immagino anche quanto poi possa essere funzionale una gestione simile in caso di una guerra, di una pandemia, dove appunto da quel territorio assegnato, nuovamente certo, disegnato, immaginato, non si può uscire, e quanto appunto poi possa essere facile esercitare un controllo capillare e appunto impedire che poi ci siano effettivamente degli spostamenti o che comunque ci siano poi delle conseguenze.
Eh sì, infatti capita molto spesso che l'urbanistica o il controllo del territorio o nuovi paradigmi amministrativi del territorio si ispirino alle città nuove asiatiche come la Cina a fronte di una pandemia, in cui una forte concentrazione amministrativa prima sul blocco di palazzi, poi sull'isolato, poi sul quartiere di città che però sono costruite apposta per quello, abbia per esempio favorito la gestione del Covid in chiave carceraria. Quindi abbiamo il guardare a città che però non possono essere sovrapposte a quelle europee, in cui la secolarità, la sedimentazione urbanistica impedisce di potersi ispirare così in maniera sovrascrivibile. E quindi ecco che ci si immagina, attraverso invece discorsi che tirano di più in questa parte del mondo, di organizzarli in base al tempo, non tanto lo spazio, ma si parla di tempo, però è la stessa cosa. La città dei 15 minuti è di fatto un raggio entro cui, come raccontavi tu, secondo il potere dovrebbero racchiudersi tutti i servizi essenziali, posto che non è possibile perché non abbiamo i servizi essenziali da nessuna parte, figuriamoci per esempio in zone periferiche. Immaginarsi questo a fronte anche di cosa? Di una futura riduzione della mobilità delle persone, perché dal momento in cui i mezzi come i mezzi a diesel, i mezzi a benzina non potranno più circolare, a fronte di una mobilità ridotta, specialmente di chi non ha risorse per potersi permettere un'auto ecologica o spostamenti di un certo tipo, ecco che il tempo diviene una gabbia territoriale, non raccontata in tal modo, ma così è.
E tra l'altro mi sembra quasi che all'interno della città dei 15 minuti lo spazio e il tempo sia simile a come funziona all'interno di un carcere, dove lo spazio è estremamente limitato e il tempo diventa infinito dal momento in cui le attività ne ricoprono una minima parte.
Ma questo si legge nella strutturazione effettivamente territoriale della città dei 15 minuti, perché viene impostata con pochissimi accessi carrabili fortemente controllati, da cui non si esce se non con la macchina elettrica, in bicicletta o a piedi, da cui non si uscirà per lavoro, perché la maggior parte dei lavori saranno in smart working, però si uscirà per servizio, cioè chiamiamola così tra virgolette la bassa manovalanza uscirà a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici per andare nei quartieri a servizio.
Peraltro proprio nella chiacchierata preliminare a questa trasmissione che facevo con te, che raccontavi come Parigi, adesso prendendo l'esempio che affronteremo nelle prossime settimane, tu hai avuto appunto l'impressione, dopo tanti anni essendoci passata, che ci fosse come nella Belle Époque quasi una pletora di attraversamento oltre i turisti che fosse fatta di servi, letteralmente, della città centrale.
Esatto. La parola esatta è di servi, perché il servizio dura un certo periodo a seconda dei tempi, dei modi e delle attività, e poi questi servi spariscono perché ritornano nelle loro gabbie, chiamiamole così, no? da cui, in cui dovrebbero vivere, lavorare, fornire, curare e anche godere, tra l'altro. Viene detto che nella città dei 15 minuti c'è lo spazio anche per godere, non occorre che tu esca. Mi viene in mente un vecchissimo film di Woody Allen in cui per godere si usavano dei macchinari in cui uno entrava, veniva frullato, raggiungeva l'orgasmo e poi uscita. Quindi questa cosa è terribile. Allora, detto questo, sicuramente entrano in gioco tutta una serie di riferimenti e di rimbalzi all'uso di guerra di questo tipo di impostazione, tant'è vero che noi nell'iniziativa di ieri abbiamo mandato un filmato su Red Wolf, che sarebbe il sistema di controllo che gli israeliani mettono in atto nei territori palestinesi, ma prima del 7 ottobre, un filmato prima del 7 ottobre, quindi un filmato, tra virgolette, nella quotidianità dell'occupazione, no? E praticamente tutti i cittadini sono scansionati con rilievo facciale e vengono continuamente fotografati in tutte le loro attività, vengono seguiti passo passo in quello che fanno, dopodiché quando arrivano a un checkpoint, un posto di blocco, compagnia bella, si accende una lucetta, se questa lucetta diventa rossa tu vieni preso e portato via, perché evidentemente sei uno che è stato dichiarato pericoloso. E quindi questa cosa provoca invece tutto il contrario di quello che il Carlos Moreno si auspica, cioè provoca una società in cui c'è una forte insicurezza, è attraversata da una forte sensazione di insicurezza, da un'angoscia di vita profondissima, dalla sensazione di non poter esprimere nulla di quello che uno pensa e dall'impossibilità di manifestare qualsiasi tipo di dissenso. Il percorso trasferito dalle situazioni di colonizzazione alle situazioni di controllo territoriale qui dalle nostre parti praticamente è diretto, nel senso che si tratta poi soltanto di adattarle alle situazioni particolari, no? E quindi infatti che cosa sta succedendo? Che nelle diverse città qui in Italia sono adesso considerate un momento di sperimentazione della Smart City e della città dei 15 minuti. Ognuna però, per ognuna sono state individuate delle caratteristiche che possono essere più accattivanti per la popolazione, per far passare il progetto, e quindi hanno delle, dei connotati leggermente diversi, no? Tipo, non lo so, Trento si è specializzato, dato che ha rapporti con l'università, il comune di Trento, nell'analisi dei sistemi di controllo, di estrazione dei dati, tant'è vero che li hanno fermati il garante della privacy, li ha fermati per via del riconoscimento facciale. Oppure Milano, che ha esaltato il problema della viabilità, no? E per cui si entra in centro col ticket da tanto tempo, e comunque anche tutte le aree urbane le hanno assoggettate a un controllo di accessi molto particolare. Oppure, non lo so, Venezia, che è l'emblema assoluto di come, di quello che succederà anche nei nostri centri storici, perché ha una caratteristica particolare. A Venezia è stato introdotto il ticket ad accesso per i turisti, no? I famosi 5 euro per entrare un giorno a Venezia, ed è adesso in fase di sperimentazione. Però che cosa è successo e che cosa succede e qual è il risvolto peggiore? Il risvolto peggiore è questo, che il turista deve avere un QR code in cui deve dimostrare che ha pagato i 5 euro, e quindi ci sono i tornelli, i posti di blocco, eccetera, uno entra E poi una cosa carina è che hanno diviso questi tornelli, questi accessi a seconda del colore, no? Cioè giallo i turisti, cioè ognuno ha il suo gabbiotto. Allora il turista deve dimostrare di aver pagato questi 5 euro e ha un QR code. Però tutti a Venezia devono avere il QR code, perché ognuno deve avere il QR code se è studente, il QR code se lavora fisso, il QR code se è un lavoratore giornaliero, un QR code se va a trovare i parenti. Praticamente tutta la popolazione di Venezia deve dimostrare perché sta lì. E questo l'obiettivo, non è il turista. In questo Venezia ha smascherato tantissimo questi meccanismi che vengono propagandati per limitare i flussi turistici, per limitare l'inquinamento, per limitare qualche altra cosa. È che tutti i cittadini devono dimostrare perché stanno in quel posto, in quel momento, e possono essere fermati e gli può venire chiesto questo QR code in qualsiasi momento, dentro la città.
Esatto, abbiamo infatti parlato più volte della smart control room attraverso cui si organizzerebbe il controllo massiccio del territorio nella laguna, è una cosa simile, infatti, come giustamente sostenete, sarà organizzata anche a Roma attraverso una sala operativa della polizia locale a Roma Capitale, che dovrebbe proprio controllare in maniera centralizzata le centinaia di telecamere aggiuntive sul territorio della capitale. Ma forse la cosa più interessante è proprio quella che stai sostenendo tu. La questione non è che le telecamere possano prevedere o performare i comportamenti, è più che altro che poi danno indicazioni specifiche alla polizia poi su dove agire e poi su una chiave repressiva successiva al controllo.
Sì. Certo. No, dimmi.
C'era Marti che volevi dire qualcosa, sì.
Sì, che vabbè, rispetto a tutte queste tecnologie che appunto vengono utilizzate nella Smart City, che sono comunque adesso, si stanno ampliando sempre di più, sono sempre più innovative e vengono usate sia sul fronte esterno che poi appunto su quello interno, con ovviamente in contesti diversi, in modo diverso, ma poi con un medesimo obiettivo, che è quello del controllo degli individui e del territorio. Rispetto a tutte queste tecnologie mi viene anche in mente quanto vadano poi a legittimare l'esistenza stessa di tutta una serie di start-up, di tutta una serie di accordi internazionali, l'esistenza stessa di grandissimi finanziamenti, grossi fondi di denaro, quindi anche a tutto quello che è il lato economico e politico tra stati di questo cambiamento.
Certo, e allora adesso parliamo di Roma Smart City, alle prese anche con il Giubileo, che il Giubileo chiaramente a Roma è stato un eccellente pretesto per mettere in atto tutta una serie di attività che erano iniziate già da tempo, che però con il pretesto del Giubileo del 2025 hanno assolutamente avuto uno sviluppo enorme, debordante addirittura, no? Allora, esiste un piano per Roma Smart City, che se lo leggete, allora tutto quello che vi dirò è ufficiale, nel senso è preso da siti ufficiali, dal Comune di Roma, dal sito del Comune di Roma, e quindi è tutto pubblico, però tanto più è devastante perché non hanno remore a mettere in campo il discorso che stanno facendo. Per esempio, dal piano per Roma Smart City leggiamo che Roma è una città che riflette sul significato della vita, ospitando non solo la sede di una chiesa a vocazione universale, ma anche tre organizzazioni multilaterali che costituiscono il polo agroalimentare delle Nazioni Unite, FAO, IFAD, WFP. e dice: Roma è la culla dell'umanesimo digitale. Quindi questa è la cornice in cui loro trasformeranno Roma e la digitalizzeranno, la trasformeranno in smart city, però consci delle tradizioni della culla della storia, della memoria dell'umanità e della tradizione romana, della grandezza romana, trasformeranno tutto questo in umanesimo digitale. Questo è l'incipit del piano per Roma Smart City.
Una retorica che, se non facesse piangere, farebbe ridere, come la maggior parte delle cose che si consumano in questo tempo, che sono farsesche, che prendono a spizziche e bocconi delle retoriche edulcorate, soprattutto riguardo alla continuità del passato di una grandiosa storia come dovrebbe essere quella romana raccontata da costoro, riscritta in chiave appunto magnificente, delle magnifiche sortie progressive, appunto trasportate direttamente sul piano digitale, posto che non crediamo che Roma possa essere trasformata in una smart city, perché pensiamo che effettivamente le smart city, come raccontano loro, non esistano, forse meno male, ma che sia semplicemente un paradigma di legittimazione di un nuovo ordine di governo, come giustamente dicevi. Ma quali sono i programmi per il giubileo del 2025 che dovrebbero, secondo costoro, modificare tanto da rendere questo nuovo illuminismo digitale fattuale?
Allora, prima di tutto devo fare una premessa importante, che è questa: che Roma ha una connotazione urbanistica particolare, perché è fatta di ambiti che sono molto definiti e sono molto identitari. Già nel centro storico, propriamente detto, che è molto grande, ci sono un centro storico che contiene i palazzi del potere, che è quello dentro l'ansa del Tevere, quello rinascimentale, poi c'è Trastevere, poi c'è Borgo, poi c'è Monti, poi c'è Testaccio. Praticamente sono tutti quartieri che sono molto identitari, e quartieri rioni, perché questi fanno parte del centro. Dopodiché c'è la prima cintura dei quartieri, che è San Lorenzo, il Flaminio, ma persino i Parioli, Prati, Mazzini, la Garbatella. E poi c'è ancora la fascia della periferia storica, Centocelle, il Quarticciolo, Primavalle, Valmelaina, che anche questi sono tutti ambiti già definiti e con una forte identità. Quindi questo per il comune è, da una parte, un vantaggio e da una parte potrebbe diventare uno svantaggio. Perché? Perché questi qui hanno già le caratteristiche per essere definiti in città di 15 minuti. Tanto è vero che c'è un programma che è ancora in atto, che è cominciato nel 2014, è stato reso ufficiale nel 2015 sotto l'amministrazione, sotto la sindaca Raggi, che è il piano del traffico per Roma. Questo piano del traffico per Roma non è impostato, come uno potrebbe pensare, con un sistema di interventi che riguardano il traffico, ma in isole ambientali. Queste isole ambientali sono una premessa prima della città dei 15 minuti. Sono degli ambiti, e ne sono stati definiti diversi, non piazze, sono ambiti urbani, come per esempio il Quadraro, da pedonalizzare, da chiudere con 3-4 varchi carrabili controllati, estremamente limitati. Sono stati alzati tutti i marciapiedi in modo che non potesse entrare nessun'altra macchina. Sono stati definiti i trasporti, cioè non è stato fatto tutto, è stato cominciato questo discorso delle isole ambientali. Sono stati definiti dei trasporti con gli autobus che dovevano già servire queste isole ambientali come un po' la città dei 15 minuti. Vi racconto una chicca a margine che riguarda i trasporti, che ci ha fatto fare un salto nella sedia, sulla sedia, quando noi l'abbiamo letta ancora nel 2015, che diceva che i trasporti urbani dovevano essere fatti, quelli dell'isola ambientale, a misura di donna, perché le donne fanno la spesa, accompagnano i bambini, accompagnano i disabili, accompagnano gli anziani, e quindi le fermate degli autobus dovevano essere più ravvicinate per far fare meno fatica alle donne. È vero, è scritto nero su bianco questo, per cui non ho parole. Detto questo, quindi c'è già un tentativo, c'è già stato un tentativo di questo tipo, il discorso viene da lontano. Allora, quindi questi ambiti urbani possono essere appunto un'arma a doppio taglio, perché essendo molto identitari, quando verranno, e già stanno facendo queste cose, costituiti come città dei 15 minuti, se sono condiscendenti sarà più facile, perché la cittadinanza sarà d'accordo. Se non saranno condiscendenti, sarà molto difficile, perché essendo identitari il quartiere si muove in maniera collettiva. E questo però, lo dico perché riguarda le nostre lotte e poi la nostra capacità di incidere che avremo, dipende tantissimo dall'associazionismo locale, cioè l'associazionismo sociale in senso lato presente in questi quartieri, che esiste ed è notevole soprattutto in alcuni, dipende se sarà connivente o sarà antagonista, e questo sarà un grosso punto da considerare nell'eventualità delle lotte e da tenere in considerazione.
Certo, perché peraltro molto spesso tutto quello che riguarda poi il lato pubblico dei finanziamenti, perché adesso prima abbiamo parlato della questione urbanistica, e per quanto riguarda il Giubileo del 2025, già come voi dite stiamo parlando di più di 2500 cantieri pubblici e più di 5500 privati, solamente per le questioni che si legano alle infrastrutture come la metropolitana. Ma poi parliamo di un'altra chiave di finanziamento, che è quella proprio al sociale, e con finanziamento al sociale non è come si potrebbe pensare in maniera superficiale il finanziamento ai cosiddetti servizi che un tempo appartenevano al welfare, ma si tratta proprio di finanziamenti alle associazioni, ai nuovi istituti giuridici come i beni comuni, che di fatto, essendo finanziati, sono finanziati con una progettualità. Questa progettualità deve essere approvata e di solito ha uno scopo, e lo scopo, guarda caso, coincide sempre con i piani a medio termine che si hanno intorno a questo tipo di grandi campagne, a questo tipo di grandi eventi, a questi cambiamenti che vengono raccontati come strutturali sulle amministrazioni comunali. Quindi sì, come dici tu, sicuramente è una doppia lama. Vedremo che cosa succederà, se i finanziamenti saranno sufficienti a trainare quel comparto, il cosiddetto terzo settore.
Poi tra l'altro immagino che sarà anche molto complesso andare a leggere la situazione, a contrapporsi, dal momento in cui il mondo dell'associazionismo è un calderone all'interno del quale c'è qualunque cosa, e che ha anche diverse zone grigie che sono proprio difficili da comprendere, ed è difficile capire come si vanno poi a intersecare con le strutture di potere.
Sì, soprattutto in una città come Roma, in cui la rete clientelare forse è la rete clientelare per eccellenza, si muove tutto attraverso la formalità dei soldi che girano, non sempre in maniera formale ed emersa, ma attraverso mille rivoli di cui si sa veramente poco. Il potere a Roma si riproduce per il potere anche al di là degli ambiti istituzionali più evincibili in altre città, potremmo dire così.
Comunque è stata fatta una consulta, c'è una consulta Roma Smart City Lab, che è lo strumento di supporto all'amministrazione capitolina per l'innovazione e la trasformazione digitale, così dicono, e a questa consulta partecipano un mare, è lo strumento per far partecipare la cittadinanza. Ci sono dentro tutte le università, per esempio, tutte e tre le università, che devono dare consulenza, supporto, ma è un calderone di mille associazioni che devono collaborare, dare suggerimenti alla creazione di Roma Smart City. Quindi già hanno messo in atto questo sistema di coinvolgimento, no? Ecco. Allora, detto questo, andiamo a vedere che cosa, come si muove l'amministrazione. Prima di tutto vi dico che i fondi stanziati sono inenarrabili. Loro si stanno muovendo in due direzioni. Da una parte il problema della circolazione, dall'altra il problema delle sperimentazioni appunto su Smart City, città dei 15 minuti, però a macchia di leopardo, cioè non hanno preso di petto i quartieri, hanno preso di petto degli ambiti un po' qua, un po' là, in periferia, in centro, con delle diverse motivazioni, in modo che la gente non si accorga che questa è una sperimentazione, ma pensi che sia, che può pensare che sia un abbellimento, un miglioramento, un tentativo di migliorare la vita del quartiere. E invece sono tutte sperimentazioni di smart city, perché hanno proprio la caratteristica di coniugare l'individuazione di aree da controllare, restringere, pedonalizzare, ma aree grandi, e digitalizzarle proprio, tant'è vero la prima, e poi hanno fatto un programma di 100 piazze che dovranno essere digitalizzate in breve tempo, 100 piazze a Roma. Il primo esperimento di digitalizzazione urbana di un ambito è quello di Pietralata, periferia Tiburtina, e un altro invece di città a 30 all'ora è a Casal Monastero, fuori dal raccordo. Quindi questi due ambiti già stanno facendo la sperimentazione di città dei 15 minuti e Smart City, senza saperlo di fatto, no? E una chicca, per esempio nella piazza di Pietralata ci sono i famosi lampioni intelligenti, quelli che captano le conversazioni, quelli che dovrebbero fare il riconoscimento facciale ma ancora non possono perché il garante della privacy ha messo lo stop. E poi ci sono le panchine intelligenti. Voi conoscete le panchine intelligenti?
Interessante il concetto panchina intelligente.
La panchina intelligente prevede questo, prevede che ha degli attacchi in cui tu puoi attaccare. Prima di tutto c'è la wifi libera, dopodiché tu puoi ricaricare il telefono, attaccarti per delle comunicazioni di vario tipo, puoi sapere il meteo, puoi sapere se ti pioverà in testa o non ti pioverà, ma sono tarate anche per essere da supporto per la videosorveglianza diretta, cioè se succede qualcosa sulla panchina viene allertata immediatamente la polizia. Certo. Che cosa vuol dire che succede qualcosa sulla panchina? Voi lo sapete che significa?
Magari un danneggiamento di qualche ragazzino che ha in odio la gabbia urbana in cui si ritrova. Chi lo sa, vedremo quali potrebbero essere gli esempi. Però la cosa più interessante, giustamente dici, molto spesso queste sperimentazioni vengono portate in territori di periferia, come il caso che stai raccontando tu, senza che gli abitanti ne siano consapevoli. In altri casi magari sarà necessario invece coinvolgere il cosiddetto mondo associazionistico per provare cose magari più stringenti quando si vedranno, per esempio la città a 30 chilometri, che come ben raccontate sarà chiamata isola ambientale, perché altrimenti 30 chilometri potrebbero nascere delle proteste come è successo a Bologna. Però un'altra cosa molto interessante, e forse per me è il fulcro, poi mi dirai tu come la pensi, è che tutto questo rinnovamento a macchia di leopardo di cui tu parli, in realtà poi a che cos'è che porta? Porta a cercare di organizzare alcune parti del tessuto urbano, in questo caso non sicuramente Pietralata, non sicuramente i quartieri legati al Tiburtino, ma alcune centralità ritenute interessanti, che non possono essere, non si può dire che i finanziamenti sono solamente per il centro, quindi si fanno queste sperimentazioni che in periferia risultano di controllo puro e semplice, di videosorveglianza e di tutto quello che comporta, ma per il centro questa digitalizzazione, soprattutto in veste di un grande evento come il Giubileo, è quello di organizzare un certo tipo di flussi e di poterlo controllare in maniera che alcuni siano legittimati e alcuni no, come raccontavi per appunto Venezia, tant'è che il caso parigino ci racconta come il grande evento potrà essere attraversato da alcuni, Parigi potrà essere attraversato da alcuni e non da altri. A Roma è più difficile, forse più confuso, però la matrice è quella: controllare i flussi che saranno legittimati ad attraversare alcune parti di città e alcuni che non lo saranno. Tant'è che un solco lungo che non riguarda solamente la videosorveglianza, se pensiamo alla famosa legge Minniti Orlando del 2017, ci rendiamo conto di come tutta quella seguela di normative riguardo al territorio urbano, che parlavano di DASPO, che parlavano di espulsione, che parlavano di fogli di via, parlavano di norme antibivacco, parlavano di chiusure di certe attività per non incoraggiare l'utilizzo improprio dello spazio urbano, così come viene detto dai professionisti, siano una maniera di separare gli spazi che sono fortemente capitalizzati e che quindi sono interessanti e non devono essere attraversati da una certa popolazione indecorosa, che non deve essere vista in alcune parti, invece i flussi che necessitano di essere organizzati attraverso lo smartphone, che può essere sempre ricaricabile, attraverso le celle, attraverso il capire dove si trovano, attraverso la necessità della sicurezza. Quindi stiamo parlando per l'ennesima volta di una separazione che si gioca sulla linea dell'esclusione, un'esclusione che in primis sociale e che prende piede, che prende materia poi in come la città materiale viene organizzata, ma il fulcro di tutto quello che raccontiamo e che raccontate è che da tempo oramai purtroppo bisogna tirar fuori è proprio questo. Noi parliamo di digitalizzazione, di urbanistica, non perché ci abbiamo il vezzo per questi particolari campi, ma perché significano l'ennesimo livello sempre più pervasivo di esclusione sociale.
E infatti proprio questo dell'esclusione sociale è il risvolto che abbraccia tutte le scelte che sono state fatte e che sono state messe in atto e che sono in corso riguardo alla gestione del traffico a Roma. Allora, è stata istituita la cosiddetta fascia verde. La fascia verde è una zona molto ampia che riguarda quasi tutta Roma all'interno del raccordo anulare, e questa fascia verde sarà inaccessibile ai veicoli che loro dicono inquinanti. Quindi hanno già montato e sperimentato, sono già attivi soltanto per il monitoraggio e non per bloccare le auto, tutti i varchi, che sono tantissimi, non mi ricordo bene, ma mi pare 140, perché la zona è grandissima, e praticamente non si entrerà in questa fascia verde, non si entra a Roma dentro l'accordo anulare attualmente per tutta una serie di veicoli. Non è ancora entrata in funzione, doveva entrare in funzione il 1 novembre 2023, è stata rimandata al 1 novembre 2024, e sono stati abbassati, cioè sono stati i veicoli inquinanti sono meno di quelli che erano considerati nella prima stesura. Perché? Certo. Perché l'anno scorso c'è stata una protesta, e per questo che loro attuano questo sistema della rana bollita. Adesso devono fare in modo che uno dica: vabbè, io posso entrare ancora per 2 anni, vabbè, e quindi non fomentano rivolta, perché certo, già si sono accorti l'anno scorso che, non facendo entrare i diesel Euro 4, già metà della popolazione era entrata in crisi.
Sì, sì, non solamente a Roma, in diverse città.
Che poi le città diventano poi dei veri e propri puzzle in base a qual è la possibilità di mettere a profitto una determinata zona, quella che è la popolazione che la abita, viene poi spostata, ma anche appunto ci sono poi quartieri in cui le condizioni di vita abitative restano complicatissime e dove queste nuove tecnologie sono poi tese ad un tentativo di controllo, mentre altri quartieri dove appunto viene poi fatta proprio un'espulsione, quartieri che in una città come Milano ad esempio vengono proprio inventati da zero in base a quella che era la loro posizione, che quindi può portare profitti interessanti.
Anche con dei nomi particolari, addirittura se alcuni vengono creati dal niente come nuovi quartieri residenziali, altri invece gli viene cambiato il nome per dargli un nuovo habitus. Proprio in chiusura, perché manca un minuto alla chiusura di Macerie su Macerie, leggiamo proprio due messaggi che ci arrivano. Dopo le panchine stronze che non ti fanno sdraiare, ecco le panchine stronze che chiamano gli sbirri. Effettivamente poi c'era qualcuno invece che diceva che la questione del riconoscimento facciale richiama non solamente a moltissimi film ma anche un racconto di Bukowski. Magari all'ascoltatore chiediamo di mandarci un messaggio. Grazie mille Elisabetta per questa interessantissima chiacchierata, speriamo di sentirci in futuro per continuare ad andare avanti con il discorso di analisi.
Tantissime cose, compreso il riconoscimento facciale in metropolitana, che è stato fermato, ma intanto hanno messo tutti gli attrezzi annessi e connessi. Va bene.
Certo, continuiamo a parlarci perché purtroppo manca ancora un anno, speriamo che succeda qualcosa sia contro la guerra che mandi in fumo i loro piani, o anche semplicemente a livello cittadino che possa risvegliarsi qualcosa che opponga nettamente che si opponga nettamente ai piani che hanno per Roma, posto che sono sul piano programmatico della propaganda, ma che ai noi hanno un po' fortemente performativo. Ti ringrazio, prestissimo.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.